Possiamo prendere Isaia 53. Isaia 53, lo preghiamo come sempre a cori alterni, è una parte del cosiddetto quarto canto del Servo del Signore, sono anche le letture che si leggono nella settimana della settimana santa, letture attraverso le quali i cristiani hanno poi letto e riletto anche la passione di Gesù. Non lo preghiamo insieme senza fare poi commento, ma andando poi direttamente al testo di Marco. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare chi Lui diletta.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolta di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte, sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
questo canto ci introduce nella lettura del brano di oggi, di Marco 15, 16, 21.
Tanto dico il contesto. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù è condannato come Cristo. Prima era stato condannato come figlio di Dio dei sacerdoti, e dopo la sua condanna come Cristo, cioè come re, adesso segue il cerimoniale di corte. Quando uno è proclamato, prima, cioè quello che diventa re in genere è un bandito, è sempre un bandito, che però vince gli altri, allora lo acclamano a favore di popolo, lo vogliamo re. E Gesù è stato acclamato a favore di popolo re, cioè dicendo crocifige. E dopo, crocifige era il nostro re, sì, perché? Perché ha fatto nulla di male, appunto. E allora comincia adesso, e Gesù è proclamato re dal popolo, Pilato gli dà l'editto per proclamare, cioè la condanna a morte, metterà il titolo re dei giudei, e adesso comincia il corteo trionfale di Gesù, anzi prima l'incoronazione, l'incoronazione nel palazzo. E dopo, fuori dal palazzo, faceva il corteo trionfale e poi c'era il trono che si ergeva alle porte della città e lì faceva il giudizio, cioè sterminava tutti i nemici e premiava gli amici. Allora, oggi ci fermeremo su due scene, su Gesù che nel palazzo è incoronato re e poi sulla seconda il corteo trionfale, prima dell'intronizzazione, e la volta prossima vedremo di piacendo l'intronizzazione, da dove lui regna. Bene, leggiamo il testo, Marco 15, 16, 21. Ora i soldati lo portarono via, dentro al palazzo, ossia pretorio, e convocano tutto quanto il manipolo, e lo vestono di porpora, e gli cingono una corona di spine intrecciate, e cominciano a salutarlo: salve, o re dei giudei. E gli battevano il capo con una canna, e gli sputavano addosso, e piegando le ginocchia lo adoravano. E quando l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti e lo conducono fuori per crocifiggerlo. E angariano un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prender su la croce di lui.
Non so se avete notato la parola che più torna in questo testo. In italiano non è tutto evidente, è più evidente in greco, è un pronome, lo, dove c'è suo vuol dire di lui, cioè non c'è più il nome di Gesù, in fuori credo 16 volte la parola lo, gli o di lui, cioè è ridotto a pure oggetto, non ha più nome, perché porta il nome di tutti senza nome ormai, è diventato figlio di nessuno, ha preso il posto di Barabba. E diventa l'uomo universale. E ci si mostra in questa scena, sono due scene, la prima sembra uno scherzo, e invece questo scherzo rivela la verità della storia, la storia è un brutto scherzo, e poi ci narra un caso, ecco, ed è per caso che capitano le cose principali. E per capire un pochino questa burla, l'avevamo già detto altre volte, la Pasqua segue immediatamente la festa del Purim, che è il carnevale ebraico, in cui si festeggia il cambio delle sorti quando erano in esilio a Babilonia e con Ester che doveva sterminare il popolo ebraico, invece salvato il popolo ebraico e finirà in croce a Amman, che era l'empio che voleva sterminare il popolo. E allora festeggiano il capovolgimento di tutte le sorti. E nella storia di Gesù c'è il capovolgimento di tutto. C'è il capovolgimento dell'immagine di Dio, c'è il capovolgimento dell'immagine del re, c'è il capovolgimento dell'immagine della vita, della morte, di tutto. E adesso qui abbiamo, prima questa scena, di Gesù che è incoronato. E in questa scena di incoronazione è già stato flagellato.
E vediamo in modo molto trasparente, attraverso il cerimoniale dell'incoronazione, il brutto gioco al quale tutti giochiamo nella storia e che il povero Cristo lo porta su di sé.
Versetti 16-18. Ora i soldati lo portarono via dentro al palazzo, ossia pretorio, e convocano tutto quanto il manipolo, e lo vestono di porpora, e gli cingono una corona di spine intrecciate, e cominciarono a salutarlo: salve, o re dei Giudei.
Ecco la prima parte dell'incoronazione,
dove i soldati portano dentro Gesù al pretorio, nel palazzo del governatore, dove loro sono di casa. Nella passione Gesù arriva in alcuni luoghi dove solamente così poteva entrare, anche in questo palazzo dove il male di casa, potremmo dire così, arriva anche lì, viene portato anche lì. La consegna che Gesù fa di sé arriva a toccare anche questo luogo, anche arriva a contatto anche con questi soldati. Allora, se da un lato noi possiamo contemplare questa scena pensando a cosa i soldati fanno, questo però è una risposta. La prima cosa da contemplare è che Gesù arriva, raggiunge anche queste persone. Niente ormai trattiene quella consegna che Gesù ha fatto di sé. Allora è vero, lo portano lì come se fosse un oggetto, ma di fatto lo possono portare perché Gesù si è consegnato, perché Gesù è uno che si mette nelle mani. Allora lo portano anche in quel palazzo che per quei soldati è un po' anche la loro quotidianità, anche nel male, e lì lui li incontra.
Ecco, i soldati di mestiere ammazzano. Il loro mestiere è ammazzare, quindi il potere di violenza. E ogni potere si regge, l'abbiamo già visto, sull'uccisione del fratello, cioè il potere di dare la morte. E il figlio dell'uomo porta su di sé la morte che noi diamo ad ogni uomo. E lui sta lì al centro, tra l'altro non solo la violenza, perché poi dopo anche il denaro, che è violenza ripulita. Ma quando non basta il denaro, ancora sono sempre i soldati che decidono le sorti del potere, cioè la forza che hai. E Gesù è il primo oggetto di questo, è portato via nel pretorio. E lì?
Sì. Lì comincia la vestizione di questo re dopo che hanno convocato tutti gli altri soldati, come se fosse appunto uno spettacolo pubblico quello che avviene, e c'è questo cerimoniale, la veste, lo vestono di porpora e gli mettono la corona di spine. Questo è una seconda scena di derisione, abbiamo già visto al termine dell'interrogatorio del Sinedrio, una prima scena di derisione, quando Gesù veniva deriso nella sua pretesa di essere profeta, che non sapeva nemmeno chi l'avesse picchiato. Qui dopo l'incontro e l'interrogatorio con Pilato, qui c'è un'altra scena di derisione, dove Gesù è deriso come re. Hanno assistito a quello che è avvenuto con Pilato che chiedeva se doveva liberare il re dei Giudei, con invece la folla che ha detto di metterlo in croce, e allora quello che fanno, come dire, fare quasi una caricatura del re. Di fronte a queste persone, la persona di Gesù sembra essere tutto tranne un re. Così diverso è questo re dagli altri. Così diverso, per esempio, è questo re dai capi che loro hanno, di fronte ai quali mai oserebbero dire o fare quello che stanno facendo.
E se possono dire e fare quello che stanno facendo è perché Gesù non è re.
Interessante, no, questa scena, come dici, i soldati lo portano via, lo mettono nel pretorio, chiamano tutta la corte, che sono 200, e al centro c'è l'innocente. Cioè, provate a immaginare la scena, 200 militari addosso a uno, come mai il male si addensa sull'innocente? È sempre così. A noi ci scandalizza che la violenza si scarica sul giusto. Ma da che mondo è mondo è così? Chi fa il male, mica lo sente, è l'altro. Per cui lui che è il giusto, che è il vero re della libertà che ci libera, è colui che sta al centro di tutta la violenza e dell'ingiustizia. E a noi ci scandalizza che la porti lui. E sarebbe come dire, non so, supponete che uno va a lavorare in fabbrica, una volta c'era, no? E magari il padrone non è molto gentile e allora c'è qualche dispiacere e torna a casa arrabbiato. Con chi si arrabbia? Con la moglie, ovviamente. E la moglie, pure che ha lavorato già anche lei, più ha lavorato in casa, cosa fa? Si arrabbia con chi? Con il bambino. E il bambino, anche lui che a scuola è stato torturato, poi è rimasto lì davanti alla televisione, l'imbecillire, si arrabbia con chi? Col cane. E il cane, poveretto, che andava d'accordo col gatto, cosa fa? Morde il gatto, è il gatto il topo. Cioè, c'è una solidarietà nel male, dove uno fa la fine del topo, alla fine porta su di sé la violenza di tutti. E ha fatto nulla di male, poverino. Ed è il senso della storia questo. Il senso della storia è che il male lo porta chi non lo fa. Tutti i poveri cristi stanno al centro della violenza del male. Quindi in una scena semplicissima ci si mostra tutto proprio il male che si concentra sul giusto, che ha la libertà di portarlo, soprattutto di accettarlo, di accoglierlo, perché qui Gesù non sta di per sé facendo niente, sta patendo, è uno che patisce in questo momento, ma c'è nel patire di Gesù qualcosa che cambia di significato a tutto quello che sta avvenendo. Sembra appunto che queste persone hanno in genere, appunto, costrette, tra virgolette, ad obbedire, possono rivalersi su qualcuno. Questo appunto può avvenire in questi contesti, sono anche drammatici, ma a volte può avvenire anche nella quotidianità. Lanciare delle frecciate a qualcuno che non può difendersi è come dire lì arriva. E quello, se non si difende, lo porta, questo male, lì finisce. Bene, di fronte questi soldati hanno questa persona che non risponde al male con il male. Questo è qualcosa che immette davvero una novità. C'è qualcosa di nuovo. Non vuole Gesù rispondere al male con il male. Quando viene a contatto anche con queste persone, come dire, perché queste persone possano sperimentare anche loro che c'è una possibilità nuova di vivere le relazioni. Allora questa regalità, diciamo anche le altre volte, che è un termine che arriva in Marco quando si parla della passione di Gesù. La regalità di Gesù la si capisce qui. Altrimenti si cerca il re da qualche altra parte. Mi viene in mente anche nel Vangelo di Matteo, quando i magi cercano il re che è nato, non vanno subito a Betlemme, vanno a Gerusalemme, vanno da Erode, perché pensano che questo re venga come gli altri re, che sia un concorrente. Ma c'è proprio una conversione, se non abbiamo parlato di capovolgimento, che è davvero totale. E credo sarebbe bello se comprendessimo, sarebbe bello se comprendessimo questa legge fondamentale della storia, che è sempre vera, che al centro dell'ingiustizia c'è il giusto e l'innocente. E poi qui
comincia tutta la cerimonia, che se volete è una presa in giro del potere, ma è la brutta presa in giro che il potere fa di ogni persona. Ci sarà la vestizione, la coronazione, il saluto, lo scettro, il bacio, l'adorazione, la prostrazione. Cioè si descrive praticamente tutto il cerimoniale che governa la nostra vita coi potenti, il cerimoniale che opprime il mondo. E prima è la scena lui al centro nel palazzo, e poi vestito di porpora. La porpora è la veste del soldato sporca di sangue. Bene, di cosa è vestita la carne flagellata del povero? Della violenza del soldato. Il suo vestito è la violenza, che gli viene molto stretta. E la violenza la porta chi la subisce, non il soldato. Per cui Gesù vestito di porpora sulla carne già flagellata è l'immagine effettiva di ogni uomo debole il cui vestito è la violenza dell'altro. E poi gli mettono la corona di spine, la corona è, ti dà la testa alta, tu sei il capo, la testa alta, la gloria. Cos'è la gloria se non le spine di chi la paga? Quindi è di spine. E poi lo salutano, gioisci, bella, godi, bello così. Cioè è una presa in giro del potere, ma il potere fa così con l'uomo. Alla fine di questa scena vedremo Giovanni che dice, ecco l'uomo, ecco come l'uomo riduce l'uomo.
Vediamo anche gli altri due versetti che completano appunto questa scena. E gli battevano il capo con una canna, e gli sputavano addosso, e piegando le ginocchia lo adoravano. E quando l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti, e lo conducono fuori per crocifiggerlo.
Ecco, poi continua il cerimoniale, dopo il saluto, la coronazione di spine, c'è la canna e lo scettro, il comando. Il bastone, chi è in mano il bastone del comando comanda tutti. E che cos'è il comando? È semplicemente battere sulla testa di chi ha ragione e che già è coronato di spine. E lo sputo, c'era il bacio, che è la venerazione, il bacio è l'adorazione. Introietti l'altro, vorresti essere come lui, no? Introietti ogni sublimità lontana col bacio. Ti identifichi. Bene, è uno sputo. E poi la prostrazione è una presa in giro. Ecco, e questo è il gioco al quale tutti giochiamo, nella nostra vita e nella nostra società. E la giochiamo sulla carne dei poveri cristi. E il povero è quello che fa le spese di tutto questo gioco di potere che è così.
Sì, appunto quello che viene fatto Gesù nello schermo, potrebbe dire, sarebbe quello che gli spetterebbe davvero, perché qui ci sono degli occhi che vedono un povero Cristo, ma quel povero Cristo è davvero il Messia. In un certo senso è in questo Gesù che noi vediamo il bene che Dio ci vuole. Fin dove arriva questo bene che Dio ci vuole. Allora, non è tanto la contemplazione dello sconfitto, ma da parte di Gesù la contemplazione del compimento della sua consegna, che non si ferma davanti a niente, che dà anche, potremmo dire, una possibilità nuova. Qua viene in mente, non è solamente uno sguardo guarito come quello di Bartimeo, ricordate l'ultimo segno che viene compiuto, per cui in ciò che sembra una caricatura gli occhi che sono guariti possono contemplare invece il Messia. Ma qua sembra che ci sia qualcosa di più, cioè provare a contemplare quello che sta avvenendo così come lo contempla Gesù. Cioè, non solo cosa vedono i soldati, ma cosa vede Gesù, come vede Gesù. Allora, dal suo punto di vista, quello che sta avvenendo è un compimento. Questo è, è il modo con cui Gesù guarda le cose. Non dice nessuna parola, non fa niente, ma non dice neanche nessuna parola. C'è un silenzio che abbiamo già visto, poi dirà qualcosa sulla croce, ma adesso c'è il silenzio da parte di Gesù. È un altro modo con cui si ferma il male. Non si replica questo. Allora, il povero Cristo in questione davvero rompe la spirale del male. In un certo senso qui Gesù fa questo perché non vuole, non perché non può. Adesso dietro di lui anche gli altri poveri cristi che non possono neanche parlare o fare niente sono costretti. Ma Gesù qui non fa niente e non dice niente, perché non vuole far niente e non vuole dire niente.
E questa è proprio la scena di presa di potere l'incoronazione, no? E qui Gesù prende il suo potere. È sempre un re da burla, e invece è il nostro potere che è una tragica burla, di che lacrime gronde, di che sangue. E tutti giochiamo questo tremendo gioco, semplicemente per avere la porpora, per avere la corona, per essere riveriti, per avere lo scettro, per essere adorati, perché gli altri si inchinino a noi. Cioè, è il gioco tremendo della storia. Dico sempre, no, che se uno si crede a Napoleone diciamo che è matto, e se uno è Napoleone è molto peggio. Cioè, il gioco è questo, cioè, si massacra. Questo è l'uomo. Gesù non ha più nome, perché ha il nome di tutti gli uomini ormai che fanno le spese del potere. Tutti i poveri cristi sono miliardi.
Mi sembra che Questo che fa Gesù, questo patire, non è, potremmo dire, la sua via, perché poi, allora, una volta risorto, sarà re come sono re questi. No. La risurrezione fa altro che dire che questa è la strada, per cui non c'è un altro modo con cui è re.
Cioè, è questo modo di fare il re, è una burla così tragica, quando è che apriremo gli occhi e smetteremo di farli scemi? Che noi giochiamo a questo gioco tutta l'esistenza, e la portano tutti i poveri cristi, e la porta Dio stesso, e noi diventiamo non umani e sempre più stupidi. Quando è che apriamo gli occhi che questo veramente è re e prende il potere di non fare il male finalmente, e non starci più a questo gioco stupido di onore, di prestigio, di potere, di dominio, che falsa tutte le relazioni?
È come se tornassero sempre quelle tentazioni dall'inizio che Gesù continua ad affrontare e a sconfiggere, in questo modo, perché il regno di Dio non ha altro modo di venire se non questo, e se viene in altro modo non è il regno di Dio.
Ma perché noi adoriamo tanto queste cerimonie? Davvero ancora si fanno queste cerimonie? Cioè, tutto quel che facciamo è per i servizi, sono queste scenate qui. Cioè, se riuscissimo a capire la storia di Renudo, che veramente c'è sotto una vacuità, sotto questa cerimoniale della nostra vita per il potere, per il prestigio, per l'onore, per i soldi, per averlo, o dove non bastano i soldi, la violenza, che mettiamo in gioco la nostra umanità e l'umanità intera per pura imbecillità. Addosso a chi? A tutti gli non più nome quelli. Sono pure oggetto, e siamo noi invece siamo semplicemente scemi, perché chi tratta gli altri da oggetto non ha più una relazione interpersonale, è l'oggetto lui stesso. C'è il tragico gioco della storia. Se voi leggete tutti i libri di storia è tutto fatto per diventare re, per comandare, insomma. Tutte le violenze, le ingiustizie, i soprusi, le stupidità. Qui cessa. Se uno contempla questo, ecco l'uomo, come è ridotto l'uomo, ecco Dio. E vedere Dio in tutte queste persone senza volto, credo.
No, appunto quello che c'è all'inizio dell'uomo universale, cioè il fatto che Gesù sia stato deriso prima dal suo popolo, e adesso potremmo dire dai pagani, è che di fronte a questo tutti rivelano quello che portano dentro. Al di là di ogni confessione, al di là di ogni appartenenza, come siamo di fronte all'uomo. In questo caso è questo uomo anonimo, perché non ha più neanche il nome adesso Gesù. Ecco, di fronte a quello che facciamo all'uomo senza nome, lì riveliamo chi siamo. E non c'è appartenenza che tenga, né il popolo né i pagani, come dire, bene, chi è quella persona per me? E chi sono io di fronte a quella persona? Se per me è una persona verso la quale posso sfogare finalmente quelle che sono le mie tensioni, le mie delusioni, ok, entro in questa spirale e la faccio pagare ad un altro. Prima appunto si diceva dell'innocente, che appunto colui che non nuoce, ma colui che, su cui va a fermarsi il male. Ma appunto si ferma così. E poi sembra quasi che queste persone possano avere potere di fronte a Gesù. Prima gli mettono la porpora, poi lo spogliano dalla porpora, gli mettono le sue vesti. Sembra davvero un manichino. Però è l'unica persona lì dentro che è libera. Libera.
Cioè, poi il buffo è che in realtà il re è trattato da manichino perché è trattato così. Qui sembra preso per burla, ma la burla è l'altra. Questa è la realtà che facciamo con quel re lì.
Pilato ha appena fatto una cosa che non voleva fare. Sapeva che l'avevano consegnato per invidia e lui rimane dentro in questo gioco. Gli altri non vogliono Pilato, però di fatto diventano complici.
Pilato non vuole loro e va d'accordo. E paga l'altro. Cioè paga l'umanità dell'uomo. Ecco. E qui c'è sotto davvero la gloria dell'uomo, che mi colpisce molto la prima lettera di Giovanni 2,16, che dice le cose del mondo, cioè la struttura del mondo, che cos'è? È la bramosia delle cose. La bramosia del potere e la bramosia poi del prestigio, anche dell'onore. Lo dice con altre parole, ma è questo. Che in fondo tutto il nostro agire è strutturato sull'aver soldi, sull'aver potere, sull'aver prestigio. Tutto ciò che facciamo. E questo è il risultato. Che tutta la storia è un crimine costante dall'inizio alla fine. Fino a quando cambiamo mentalità, che cioè non è l'aver le cose, ma il condividere le cose. Non è il dominare, ma il servire. Non è l'orgoglio, ma l'umiltà. L'altra è l'economia dell'egoismo, della morte. Questa è dell'amore e della vita. È l'unico modo di vivere, umano e divino. L'altro è un uomo fallito, un infelice, come tutti i potenti.
E mi mette che proprio contemplando questo Gesù, potremmo dire che anche quello che consegna a noi, che ci viene, non è come dire, l'aver successo, tra virgolette, ma il vivere così. Cioè contemplare questo re di cui siamo immagine e somiglianza, chiamati a essere liberi come questo re. Non viene, tra virgolette, chiesto nient'altro. Ci viene chiesto di fidarsi. Ovviamente c'è nel Cantico dei Canti, perché poi quando si dice appunto qui lo rivestono le sue vesti, poi lo conducono fuori, no? Che comincia questo corteo regale. Nel Cantico 3.11 si sta parlando di Salomone, del re Salomone, il re, si dice uscite figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Questo è il modo con cui Gesù sta vivendo la sua passione, che sta uscendo così, coronato così, però è il giorno delle sue nozze, come dire, è il sì definitivo di Gesù all'uomo, senza riserve, senza riserve, è il giorno della gioia del suo cuore.
Se riuscissimo a capire la bellezza di questo volto e la bruttezza del gioco che facciamo, allora veramente il mondo cambia. Ecco l'uomo, come noi lo riduciamo, ma che non è così. Ecco invece Dio, cosa si fa per stare lì con noi e portare su di sé e non rispondere al male col male. C'è proprio una scena da contemplare all'infinito, ci rivela il senso della storia, l'imbecillità alla quale giochiamo, le spese che ne fanno tutti i poveri cristi e anche la nostra umanità, e vedere quanto è brutto questo gioco. Qui sembra uno scherzo, e invece quanto è bello l'altro. È veramente giuisci, perché quel salve sarebbe giuisci. Qui ci sarebbe da fermarsi all'infinito, no? Ma andiamo al versetto successivo, in genere, che è un versetto troppo bello.
Versetto 21. E angariano un tale che passa, Simone Cireneo, che viene dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prender su la croce di lui.
Ecco, si interrompe il racconto della passione e si introduce questo versetto per fare un po' una pausa riflessiva per vedere qualcosa. Innanzitutto, dov'è che vediamo ancora oggi la storia di Cristo nel nostro Re Crocifisso? La seconda cosa è questo qui che porta la croce, richiama il discepolo. Quando è e come è che diventiamo discepoli? E allora vediamo un pochino questo testo, e comincia con la parola angariare. Quando è che si diventa discepoli?
Quando si viene angariati. Quando si viene presi per un lavoro forzato.
Forzato da parte del re che comanda.
Questa è la vocazione del Cireneo, avviene su quella strada, quel giorno.
Scusate, è bella questa persona perché in greco non c'è l'articolo, quindi vuol dire che è vago. Dopo si dice un certo, ancora più vago, poi che passa, è lì di passaggio, che poi viene dalla campagna, che poi è di Cirene che sta in Africa. Cioè, la persona in assoluto più estranea a tutto. E poi si dirà padre di Alessandro e Rufo. È l'unico che è padre e che ha due figli, segno di una grande posterità. E poi cosa fa? Prende la croce di lui. Non è il discepolo che è chiamato a portare la propria croce. Questo qui è uno che aiuta Dio a salvare il mondo nel momento decisivo. Ormai Gesù non ce la fa più, non è per umanità, perché sta salendo al Calvario, probabilmente non ce la fa più a portare la croce, bisogna che sia aiutato, e allora guardano chi c'è che porta la croce.
E sì, in genere appunto la scelta è facile intuire su chi cada la scelta, eh? Da chi vanno i soldati.
Da uno vestito bene, esatto. Inanellato. Sì.
La scelta va su questo Simone di Cirene. Allora, diciamo, un povero Cristo. Vedete come già viene associato subito all'altro.
Da qui avevo letto però un commento che diceva che era un ricco commerciante di Cirene, ebreo, che aveva la villa fuori Gerusalemme e andava a passare le vacanze pasquali col jet privato e non essendo in funzione l'elicottero per andare a Gerusalemme quel giorno, è passato di lì. Ci vuole proprio la fantasia morbosa. È chiaro che guardano in giro chi è il più povero Cristo, tocca a lui, no? Tocca al povero servire. Fosse ricco, dice, ma certo, vi trasporto tutto. Anzi, se volete, perché dopo pochi anni sarebbe stato utile fare anche delle croci, perché hanno crocifisso 10.000 persone, poi i cristiani hanno messo su tante industrie, oh, certo, facciamo su anche l'industria, l'industria di trasporti prima e poi di vendite anche. E invece non gli tocca a lui perché è un povero Cristo. Se si ribella è peggio. Allora, la cosa bella è che anche Gesù non voleva la croce, come anche il Cireneo. La croce la facciamo noi col gioco precedente, con la nostra stupidità. E a chi tocca portarla? Al povero Cristo. E come Gesù ce n'è ancora tanti altri, padre di due e di infiniti altri. Tutti i poveri cristi che continuano a salvare il mondo e sono miliardi come Cireneo.
anche questo cireneo di fatto porta il male che non fa, così come avviene per Gesù. Si trova di lì, è un tale che passa, eppure su di lui arriva questo male.
Beppe, chissà quante imprecazioni avrà inventato i titoli cristologici questi. Cioè, che c'entro io, questo delinquente? Io vado lì per fare la Pasqua con i miei figli e mia moglie che mi aspetto, non posso neanche fare la Pasqua perché mi sono contaminato per un farabutto che ho incontrato per strada. Fare i suoi, che c'entro io? C'è proprio...
Sì, non c'entra... C'è una doppia estraneità, non c'entra nulla con Gesù e non c'entra nulla con i soldati. Questa è la sua, è la caratteristica che praticamente lo costringe. È lì e gli viene messa addosso questa croce.
Che è la dignità più alta che sia toccata a un uomo nella storia, aiutare Dio a salvare il mondo. E lui non lo sa, però. Dopo lo sa perché se dico un padre di Alessandro e Rufo vuol dire che la gente li conosce. Si scrive a Roma il Vangelo e sappiamo che a Roma c'era Rufo e sua madre, che Paolo chiama mia madre. Quindi ha capito dopo che per caso gli è capitato la cosa più sublime che sia capitato a un uomo, di aiutare Dio a salvare il mondo. Perché Dio realmente continua nella nostra testimonianza. Cioè la passione di Dio nel mondo, la salvezza del mondo, è legata a questi. E lì lo vediamo. E lì vediamo anche chi è il vero discepolo.
Li ha formati per anni gli altri, dicendo come doveva essere. Tra l'altro anche il nome Simone, evocativo, non ci sono. Come dire, 3 anni di formazione...
Era bravo, no?
Era molto bravo. Meglio di lui non c'era in giro e non c'è mai stato in giro nessuno.
È un maestro da Dio.
E questo Simone Cirene non fa un corso vocazionale per capire come seguire il Signore. Gli viene messa addosso questa croce e lui la porta dietro Gesù. Senza capire niente. Per forza.
Costretto.
Per forza. Per forza. Per forza. Ma a volte io penso che ci sono situazioni in cui le persone si portano di quelle croci, come questo Simone di Cirene, e queste aiutano ad andare avanti il mondo, senza domandarsi perché, cadono addosso.
Ma anche Gesù è portato per forza, ha sudato sangue, e poi quando dice bisogno, cioè non posso fare proprio la croce, perché gliela buttiamo addosso, cosa che faccia? Mica era la sua passione la croce, mica la desiderava.
Il non dire di no a quello che capita in Gesù perché lo scegli, in questo anche perché è costretto. E non penso che il Signore gli abbia chiesto come stai portando la croce o meno. Se la stai portando perché è scelto, la stai portando perché è costretto. Queste sono le nostre domande. Il Signore è stato sollevato da quello che ha fatto questa persona qui.
È bello che Pietro, che si chiama come lui, sapeva di dover affrontare la morte, voleva, desiderava, questo non vuole, non sa, non desidera e non c'entra. E gli tocca a lui. È bello questo. Perché? Perché se il discepolo non è volontà di potenza nostra o di sapere cosa vuoi, è dono, è grazia. E la grazia ti arriva di traverso per caso. Porto un esempio, non so, esempi molto famosi nella storia. Quando è che Mosè ha liberato il popolo? Quando era figlio del faraone potente a 40 anni, cosa ha fatto? Ha ammazzato uno, è scappato a fare il pecoraio a 40 anni e poi Dio gli dice va a liberare il popolo. Sì, adesso che ho 80 anni, cosa vuoi che faccia? No. Oppure Paolo, in ogni luogo dove va, in ogni città, in ogni paese, va subito alla sinagoga. E lì alla sinagoga i giudei lo mandano via a pedate. E a pedate nel sedere fa il giro del Mediterraneo. E poi a posteriori capisce, ah ecco la mia vocazione. E se l'apostolo delle genti, a posteriori l'ha capito. Cioè è la realtà della storia che ti fa capire la verità. E anche di Pietro, Gesù dirà nel Vangelo di Giovanni, mi ami più di questo 3 volte, e poi dirà alla fine... quando diventerai vecchio, tenderai le mani, un altro ti cingerà la veste, ti condurrà dove tu non vorrai. Allora mi renderai gloria. E gli disse, seguimi. Anche Pietro lo seguirà quando capirà di non volerlo e di andare dove non vuole.
Che sia chiamato anche per nome, che venga detto il luogo, che venga descritto in maniera anche precisa, ci fa vedere anche la concretezza di questa persona. Cioè non, è un tale, però di fatto è quello, è quella persona lì, con la sua storia, con le sue vicende, con le sue origini. Come dire, la storia viene segnata da queste persone concrete, non da quegli ideali di persona. A volte i discepoli si sono fatti un po' un'immagine anche loro del discepolo, e mandano avanti l'immagine, infatti loro non ci sono più. Questa persona è lì con tutto quello che è, e per quello può essere discepolo. So, come dire, mi sembra che ci sia una concretezza che è la base del discepolato. Gesù non ha chiamato gli ideali che le persone si facevano di loro stesse ad andare dietro di lui.
Sai, dal punto di vista narrativo mi viene in mente una cosa stupida, ma se voi faceste un film della crocifissione di Gesù, ecco, a un dato punto appare il cileno, dice, ma cosa c'entra questo? Sarebbe come se lì sulla cena passa uno con la scala, che non c'entra, una gaffa, cioè, una gaffa dell'autore, ma cosa c'entra questo? No, è lì che vedo Cristo, perché io non lo vedo più, ma qui ce n'è infiniti, c'è due figli e poi tanti altri, perché da due si va avanti all'infinito. È qui che vedo ancora Cristo, è qui che vedo la vocazione realizzata a essere come Cristo. Al di là di quel che io voglio, non voglio, so, non so.
In un versetto entra e esce di scena questo.
Sì, sì, sì. Ed è la persona più vaga in assoluto, con cinque vaghezze, un tale di passaggio dall'Africa, dalla campagna, né più di così, e poi la più determinata, padre di Alessandro e Rufo, è poi più determinata, prende su la croce di lui, di lui. Lui prende la croce di lui. Però è potentissimo, come è sempre una gaffa del regista, ha spostato la macchina, è passato al locale attrezzi invece che a quello della scena, no? E invece è qui che vedo sempre il volto di Cristo, ed è qui che si scrive anche la vocazione di ciascuno di noi, e va visto con l'occhio di Pietro un po', che ormai dopo il pianto purificato dice, guarda chi è il discepolo, mica sono io.
Un altro Simone, che diventa adesso la figura del vero discepolo.
Io vorrei ancora dire una cosa sul caso, perché il caso, diceva Filippo, è Dio che viaggia in incognita. Se voi notate sull'agendina, le cose principali non ci sono. Oggi pensavo in una distrazione durante la messa. Pensa che sono nato per caso, nel senso che tra i miliardi possibili di persone che potevano nare, infiniti, che esista io, è il caso più assurdo che ci sia, che nessuno di noi ha mai programmato. Così gli incontri con le persone, nella vita, non si conosceva magari da per vent'anni, per caso ci si incontra. Così la data dell'incontro definitivo, non c'è. Sull'agendina ho i miei programmi, tutto ciò che rompe i miei programmi si chiama caso, e le cose principali avvengono tutte per caso. E quindi saper leggere la storia concreta, non i miei progetti sulla storia, cioè ciò che capita, e sapere prendere bene ciò che c'è, e questa è la sapienza. Mentre invece i nostri progetti sono una violenza sulla realtà. Se non combina...
Sembra proprio anche il fatto che sia evidenziato come padre, no? Questa fecondità. Mi sembra che si abbia messo in evidenza da un atteggiamento fecondo di fronte alle cose che capitano, no? Uno che vive così anche questa cosa che gli è capitata,
si lascia fecondare dalla realtà.
Quasi un'obbedienza a quelle che sono le circostanze della vita, è un modo di rispondere così.
È misterioso questo Cireneo. Un altro esempio misterioso è di come Dio fa la storia. Per esempio Papa Giovanni XXIII III, che è stato uno dei più grossi papi certamente, ecco, per chi lo ricorda, e lui era semplicemente un monsignore così, nunzio in Turchia, tra i cristiani, poi in Bulgaria, cioè non faceva carriera assolutamente, perché non era un uomo da carriera. Però in Francia, dopo la guerra, i francesi non volevano il cardinale e il nunzio che c'era perché era invischiato con Petain. E allora il Papa voleva mandare il cardinale Valéry, che era il cavallo migliore che aveva nella scuderia diplomatica. Ma non piaceva a De Gaulle. Allora, per vendetta contro De Gaulle, ha detto: chi è il nunzio più strapelato che ha esito? Oh, c'è quello là in Turchia o Bulgaria o Roma, non so dove sia. E allora chiamano lui. E allora l'hanno fatto. E sapete perché il Papa ci teneva a farlo? Perché era ormai capodanno e il discorso lo faceva il decano del corpo diplomatico, che era sempre il nunzio apostolico per la Francia cristianissima. Però se non ci fosse stato il nunzio, sarebbe toccato all'ambasciatore sovietico, perché era il più anziano. Quindi, per impedire che l'ambasciatore sovietico facesse il discorso inaugurale, ha mandato lì. E quello è stato lì poco tempo, e poi, perché non era posto neanche come diplomatico, lo mandano a Venezia a morire in acqua, vecchio. Poi muore Pacelli, grande papa, e dice: chi facciamo? Facciamo quel vecchio lì, già tanto di transizione. Per scarti successivi è diventato papa, e che papa. Quelli che allevano invece col becchimia da papa non fanno poco. E c'è stato per scarti successivi il papa che ha cambiato la storia, in pochi anni. Cioè Dio si serve proprio di cose del caso. Cioè della realtà, vuol dire. E se noi aprissimo gli occhi sulla realtà, prima di quella coronazione e poi di questi Cirenei, davvero la nostra vita comincia a diventare diversa, ma anche la nostra vocazione, il nostro modo di prendere la realtà. Sì, questi testi erano un'introduzione proprio alla scena poi della volta prossima, che sarà la fondamentale, in cui si giocano a carte scoperte tutte i misteri del Vangelo, ma che era per vedere dove ancora lo vediamo, ecco. Ci vediamo qui, possiamo riprendere il testo e poi condividere. Non è crocifisso. Con semplicità possiamo condividere cosa ci ha toccato di questo testo.
Guardando rispetto alla volta scorsa, che l'invidia è proprio l'estremo opposto di questo accogliere il male. Cioè, l'invidia è il non accettare il bene dell'altro. Invece questo atteggiamento è l'accogliere il male dell'altro. Proprio l'estremo opposto.
qui sento di dover affrontare anche tanto, perché c'è la spada di Pietro, c'è il vedere l'impotenza, non la potenza. C'è una cosa che è proprio completamente lontano da me. Ma mi accorgo che ho proprio un punto, cioè proprio un punto di mettermi dall'altra parte della mattina, no? Che ho proprio in mente questa spada di Dio, cioè, che è dall'altra parte. Però, cioè, sto tutelando le cose, cioè,
vedo questo brano, è piaciuto molto il Cirino, perché non dice niente, però poteva dire. Dire quando due ladri sono in croce, insultano anche loro, che sono lì anche loro in croce, no? C'era uno peggio di loro, un po' più sfigato di loro in quel momento, più deriso di loro, no? E invece lui, insomma, si porta la sua croce. Non gli dice neanche per colpa tua mi devo portare la croce, o non prova neanche a dire c'ho mal di schiena, non la posso portare.
Ho lavorato tutto il giorno.
Esatto, prenderla, insomma, senza, no, senza forse neanche tanta ambizione di far chissà che, solleva uno per...
No, lui non voleva niente, prendeva delle frustate se non lo faceva, capisci?
Sì, è vero, però a volte... Non so, mi sembra che sia così bella, no? Questa cosa di non avere neanche il grande obiettivo di fare chissà cosa. Sollevi uno per un attimo da un dolore, basta. E ti può bastare.
Ma lui non voleva, l'ha costretto, poveretto.
Sì, l'ha costretto, però lui l'ha fatto senza rifiutare.
Come vuoi. Il povero non può rifiutare.
Sì. No, può anche lui.
No, e lo picchiano.
Lo picchiano, vabbè. Vabbè. Però potendo può. Lui sceglie di far così.
È una figura veramente misteriosa. Gerolamo dice il Cireneo è Cristo. Cioè, sì, quel che fa Cristo con noi è ciò che fa Cireneo con lui.
Sì.
Ma ce n'è infinità di queste persone.
Non note.
Sì, sì.
Ma a me dà tanta consolazione questa figura, perché cioè, la vedo come appunto che gli viene regalata la croce, cioè lui non la vuole, però gli viene regalata e da una parte è costretto a prenderla perché è costretto, però la vedo come un regalo. C'è un regalo che gli viene fatto e attraverso il quale lui inizia la sua conversione.
E lui non sa nulla di tutto questo, però è così.
No, lo sa, quindi è molto consolato.
Per noi, sì.
È arrivata, sì. Cioè è arrivata senza volerlo e... bello.
Sì. Poi non ci muore lui in croce, è l'altro che ci muore, quindi anche quello è bello. Sì, sembra uno scherzo del caso, invece è... anche quello...
Penso un po' anche alla vita, cioè alle varie croci che ci potrebbero capitare, che non vogliamo assolutamente, siamo costretti per varie cose ad affrontare certe situazioni. Noi diciamo, no, io non lo voglio, però devo farlo, perché ci sono solo io in questo momento ad aiutare questa persona per forza. E attraverso questo capire altre cose.
Io invece riflettevo sull'immagine che il regno di Dio si compie in Gesù che viene, che accoglie su di sé il male, e che è un'immagine che credo di non avere, con la quale non sono stata, cioè non,
immagine anche della lettura dei Vangeli di quando ero piccola anche più grande, era sempre comunque che poi c'era la risurrezione.
È un incidente questo che capita il venerdì di Quaresima, sì.
Ma era un passaggio, e non era qui che si vedeva il regno
di Dio, sì.
Il regno di Dio. E però mi veniva in mente anche forse nei giorni scorsi in una lettura degli Atti degli Apostoli, dove Pietro dice: voi l'avete crocifisso, ma lui è risuscitato. Anche in questa lettura però mi sembra di cogliere quasi più il successo della risurrezione che non...
Sì. Hanno capito dopo.
Quindi voglio dire una lettura che forse anche gli apostoli inizialmente hanno avuto, penso, non lo so. Non c'è stata questa comprensione immediata del compimento del regno di Dio nella crocifissione, ma ho visto più nella sconfitta dell'incidente.
Sì, c'è una comprensione successiva. Prima un incidente, ma Dio l'ha risuscitato. Poi capiscono che quella è la gloria di Dio, la croce. È solo sulla croce è Dio, perché sa amare così. Se no, dico, poi è risuscitato, adesso vedrai che arriva e trionfa come gli altri. No, il suo trionfo era quello lì. Quando ha scritto i Vangeli questo l'abbiamo già capito. Perché Gesù è chiamato Dio soltanto dai diavoli durante la vita e da Pietro, figlio di Dio, e Matteo, e da un uomo solo sulla croce. Solo sulla croce comprendiamo chi è Dio. Non nella risurrezione. Quello è un corollario, per forza risorge. Perché muoia in croce.
A me colpiva molto quello che dicevate voi rispetto al male e la reazione di Gesù, ma forse anche quella di molte persone che sono in grado di farlo. E io pensavo che effettivamente piacerebbe riuscire a imparare questa cosa, a rispondere al male in un altro modo, che si può rispondere, che c'è un altro modo per forse vivere quindi anche questa vita, e poi da lì sono una catena, no? Ma invece a me ha colpito questa cosa di chi porta la croce, che dà sollievo a Dio e aiuta Dio a salvare il mondo. Cioè io lo sono vista come un'ingiustizia, che è la croce, come un'ingiustizia, non invece in questa ottica di dare sollievo a Dio e di salvare il mondo. Cioè,
non lo vedo come un regalo la croce, cioè ma neanche penso che lui... neanche Gesù l'abbia visto come un regalo, cioè
sì, neanche lui, però dopo è stato così.
Ti capita, non puoi fare altro, perché per non rispondere al male la porti per amore, però cioè vederla come un regalo, cioè scusami, non è per me però come la penso, così come cioè, anche questo accogliere il male mi sembra un po' cioè, come parola, cioè accogliere mi sembra come se uno voglia quella cosa lì, cioè è più una sopporto perché non voglio risponderti col male, per cui però cioè, la parola accoglienza
non è che Gesù, che Dio ami il male,
ecco questo,
però ama la persona e siccome la persona fa il male e...
piuttosto di allora la porta
e per forza la porta, perché se te la scarica cosa puoi fare? Che il male c'è davvero, e noi tutti lo sfoghiamo sull'altro. E quindi lo raddoppiamo. Si ferma dove uno ha un amore così forte da vincerlo. Ma allora questo è la gloria. È l'amore che lo vince.
A me sembra che il punto cruciale sia anche come uno porta la croce. Perché non è che porta il punto nello stesso modo. Se uno, adesso non so se possa essere chiamata grazia, ma la grazia, cioè può essere come Stefano che vuole affidato e la vede. Se invece uno non ce l'ha, non è pure tentato, allora fa la fatica, cioè, come dire, allora mi sembra che poi sia quella la grazia di me. Cioè, proprio a livello personale, della persona, no? Unirsi chiaramente, quelli poi gli stabilisce pure un altro magari i meriti sono anche maggiori, diciamo, se uno apporta con maggiori difficoltà, però la vera solidità, come dire, differenza è quella.
Forse qui non si guarda neanche i meriti né niente, cioè il fatto che capita, cioè il consolante che capita, perché insomma, il male c'è e quindi l'ho pur portato. Se tu devi fare portare una lavatrice sulle scale, ecco, per averla la devi portare, se la porti male rotoli giù quella lavatrice, devi portarla decentemente, ma non è perché abbia la passione di portare i pesi, è per un altro motivo. E così Dio non vuole il male, ma evidentemente il male c'è, e chi sente il male? Chi ti ama o sente il tuo male? Mica tu se glielo fai. E come può rispondere? Certamente ti dice che non è giusto far così, che è anche giusto, però dopo cosa fa? Ti risponde al male col male, oppure c'è un altro modo, è questo. Però c'è sotto un discorso più ampio, che è il gioco che abbiamo visto nella prima scena dell'incoronazione regale, che è il modello di vita che tutti abbiamo, che davvero è una macchina infernale che produce il male. E nel Cireneo vediamo invece l'altro aspetto, che sono quelli come Gesù, che i poveri cristi, che volenti o nolenti lo devono pur portare. Poi capiranno. Quelli possono capire qualcosa, ma noi no. Siamo dall'altra parte di quelli che lo fanno. Qualche volta ci capita di essere sprovveduti, allora anche noi. Momenti di distrazione. Qui dare un momento di distrazione, magari siamo cristiani per caso. Di sprovvedutezza. Cioè umani. Bene, sostiamo su queste scene e poi continueremo, a mio piacere.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci, buonanotte.